Non va la sigla questa sera, non so perché non va, ma siamo uscita di sicurezza. Sperando che mi sentiate, proviamo a vedere se la sigla riparte.
Di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. E dopo qualche impasse iniziale, perché ogni tanto qualcosa cade che ci lascia un po' sempre, come dire, l'emozione di ricominciare a ritrovare i tasti che funzionano, e poi io che non sono un professionista mi devo arrangiare. Però buonasera ascoltatori e ascoltatrici, intanto ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, che questa sera è una puntata speciale, almeno per quello che mi riguarda. È speciale perché c'è qui una persona già in studio qui con me, che a brevissimo vi presenterò. Una donna, una magistrata, la dottoressa Tiziana Siciliano, ed è qui con noi. Buonasera, dottoressa. Si avvicina pure al microfono, che così si sente la sua voce. Buonasera. Eccoci. Ma allora, noi, perché io dicevo appunto una puntata particolare, speciale, perché con la dottoressa Tiziana Siciliano io ritorno personalmente, noi di Uscita di Sicurezza, ritorniamo alle origini della nostra trasmissione, a un lontano 15 settembre 2023, dove io e Claudio Iampaglia venimo a trovarla nel suo ufficio ancora al Tribunale di Milano, e io feci la prima intervista che diede il via poi a questa trasmissione di Uscita di Sicurezza. E questo, come dire, mi riporta un po' all'emozione iniziale della trasmissione. Intanto grazie per essere qui con noi.
Grazie a lei.
E allora, io appunto con lei, che ha raggiunto un obiettivo, intanto anche lei, personale importante, no? 40 anni di servizio, diritto alla pensione. E quindi questo,
esatto,
obiettivo importantissimo intanto nella vita di una lavoratrice, no? E con lei, appunto, lei è stata una magistrata presso il Tribunale di Milano, a capo del sesto dipartimento della Procura.
Sì.
Il sesto dipartimento che si occupa tuttora, se non
si occupa ancora adesso, sì, di sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro, ma non solo, di salute, ambiente,
certo,
e lavoro, e di sicurezza sul lavoro.
Sì, soprattutto.
E, ecco, soprattutto di questo tema. Però sono tre ambiti, tre sfere che proveremo insieme a toccare, no? Sì. A ripercorrere anche nella sua esperienza quarantennale, giusto?
40 anni giusti.
40 anni giusti di servizio. Che su questi tre temi, salute, ambiente e lavoro, declinato nella specificità della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma sono tre sfere che a mio avviso toccano il vivere quotidiano di tutti noi, no?
Certo.
Ecco, ma soprattutto in una città come Milano. Io parto dalla città. Intanto, 40 anni di servizio. Prima mi accennava le origini, non era la sua carriera lavorativa non è iniziata nel Tribunale di Milano.
No, ho iniziato nell'ufficio legale di una banca per 8 anni, cosa ben differente.
E poi però mi accennava la prima inchiesta, che era in un territorio non milanese.
Sì, perché le mie prime funzioni le ho svolte nel Bergamasco, un territorio dove la problematica proprio della sicurezza sul lavoro era estremamente sentita, nel senso che era sentita l'esigenza perché era totalmente ignorata. Sono arrivata in una realtà in cui parlare di sicurezza sul lavoro era qualcosa di un po' blasfemo, cioè offendeva un po' la logica del lavoro, che era un lavoro in cui si chinava la testa e non si guardava niente. Poi se perdevi un braccio, due dita, una gamba, era come dire lo scotto
faceva parte del gioco.
Sì, faceva parte del gioco. Per cui era proprio una cultura che doveva essere totalmente non ricostruita, costruita proprio. È stata una sfida interessante.
Immagino, però ecco, poi dopo immagino è arrivata al Tribunale di Milano.
E poi subito dopo sono arrivata a Milano e lì sono rimasta per tutto il resto della mia carriera.
E sempre quello era l'area di lavoro dall'inizio?
Sì, a me sono sempre piaciuti la tutela degli interessi diffusi, degli interessi collettivi. E, salute, sicurezza, ambiente, sono proprio i reati che riguardano la collettività in maniera così indifferenziata. Mi piaceva, è un ambito che mi è piaciuto molto, per cui all'inizio la mia attività era in pretura e i pretori, proprio lei si ricorda ancora, quelli che erano definiti pretori d'assalto, erano quelli che si occupavano proprio di queste materie. E mi è piaciuto proprio tanto, cioè, l'ho fatto, sì, molto volentieri.
Beh, questo è arrivato, la passione arrivava. Ma ecco, rimanendo sulla città, ma 40 anni più o meno, lavorativi ma anche vissuti, no? nella città, quali cambiamenti ha notato in questa città, in questi, dalla sua scrivania, diciamo così, ecco?
Dalla mia scrivania ho visto una città che piano piano ha cambiato i suoi connotati. Nel senso, io sono arrivata negli anni 80 in una Milano ancora molto inclusiva, molto accogliente. Erano gli anni in cui Milano era definita una Milano da bere. Io la definivo, ridendo, era diventata potabile. C'era la coda di un boom economico che cominciava già a far vedere la corda di una certa degenerazione proprio in termini di corruzione politica, di corruzione amministrativa, ma ancora era una città che
teneva dentro.
Che teneva, sì, che includeva, che offriva possibilità o quantomeno faceva credere chi l'abitava di poterglielo offrire, cosa che è altrettanto importante.
Certo. Cioè la narrazione, la descrizione di quello che può essere l'immaginario.
Assolutamente sì. Poi il fenomeno importantissimo, che poi è stato un fenomeno giudiziario, Mani Pulite, credo che sia un caso unico della storia, in cui un'intera classe politica viene sottoposta a indagini giudiziarie e attraverso queste c'è un cambiamento politico importante, alcuni partiti scomparvero addirittura, sostituiti da altri che non esistevano, che quindi nacquero riempendo dei vuoti che erano rimasti, ha profondamente cambiato la percezione della città, la percezione proprio che della città hanno avuto cittadini. Improvvisamente i valori di inclusività, di alla fin fine di efficienza, ma basata sul concreto, che aveva Milano, venivano un po' sostituiti da un certo rampantismo non sempre giustificato poi da valori reali. E ci siamo ritrovati adesso e negli ultimi anni, sto parlando dalla mia scrivania, quindi sono pareri ovviamente personali, perché è evidente che sta parlando una persona, però gestire e a vedere, a esaminare, ogni tanto dover giudicare la gestione di una città in cui la sensazione è che l'agenda politica sia stata un po' dettata da un certo tipo di imprenditoria. Io non ne faccio, non voglio e non posso dire è bene, male, cioè non ne faccio una valutazione proprio di merito. Di certo questo tipo di scelta comporta anche assunzioni di determinate responsabilità, con una ricaduta a cascata ovviamente sul lavoro, sui lavoratori, sulla contrattualistica del lavoro, ma sulle scelte urbanistiche, sulle scelte relative all'ambiente, al verde, alla... sono valutazioni ovviamente di cui posso parlare della patologia, perché sulla mia scrivania ovviamente passa la patologia delle condotte.
Certo.
E da cittadino invece mi ritrovo a vivere in una città che amo ancora molto, ma che alla fin fine mi sembra una città che da accogliente è diventata respingente, cioè espellente i suoi cittadini.
Esclude.
Escludente, cioè nel senso ormai il parametro della possibilità di vivere a Milano è denaro, ne devi avere tanto, ma veramente tanto. E significa che chi non può non ci vive.
Sta ai margini della città, ai margini della società.
Ma i margini stanno diventando molto lontani, veramente molto lontani dal centro, a meno di non essere margini talmente abbandonati da raggiungere forme di degrado tale per cui ovviamente diventa poi compatibile con
altre
redditività non molto elevate.
Ecco, appunto, di questo ne ha già anticipato, come dire, temi che volevo affrontare, e va benissimo così perché sono assolutamente interessanti. Uno dei temi, dicevamo all'inizio, la salute, la salute dei cittadini, come bene collettivo, come tutela, come diritto, ed è stato un tema da lei assolutamente vissuto, attraversato, sempre rimanendo sul tavolo della sua scrivania. Lei ha contestato a cliniche ed ospedali di aver incassato milioni di soldi pubblici per prestazioni che poi del tutto oppure in parte non venivano eseguite. Ma quindi questa indagine, questo osservare anche da persona, non solo da come dire, magistrata, no? Che cosa le ha lasciato questo elemento che attraversa una città, ma che forse non si limita solo al perimetro della città, di come tratta la salute?
Allora, io credo che, senza andare nemmeno a scomodare la Costituzione, che comunque è il mio faro, il diritto alla salute è di tutta evidenza il primo diritto che le persone sentono come assolutamente non negoziabile. Cioè la salute propria, dei propri figli, di chi amiamo, cioè saremmo disposti a qualunque cosa pur di assicurarla. Bene, io ricordo una città, posso dire una Lombardia, perché questa è la realtà che io conosco, efficiente da questo punto di vista. Certo, voglio dire, parliamo di una sanità pubblica che è quella che deve essere assicurata, perché io credo che la cosa più civile, forse di cui dobbiamo essere più fieri in Italia, che tu per il mero fatto che i tuoi piedi toccano il territorio nazionale hai diritto alle cure gratuite. Io credo che sia un livello di civiltà che noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, che ormai poche nazioni assicurano, e se noi lo facciamo siamo veramente straordinariamente, con un senso civico straordinario. Bene, ci sono state differenti livelli di efficienza in Italia, anzi abbiamo avuto regioni note per la loro inefficienza in materia di salute, ma la Lombardia non era fra queste. I tempi di attesa erano commisurati alla gravità della patologia che tu manifestavi. La situazione è totalmente modificata. L'ingresso prepotente nel nostro sistema sanitario nazionale delle case di cura accreditate ha fatto sì che dovesse essere introdotto altrettanto di pari passo un criterio molto aziendalistico di redditività che non deve far parte, che non può far parte, cioè l'ospedale non è un'azienda, deve essere gestito secondo criteri aziendali di efficienza, di risparmio, di utilizzazione delle risorse, ma la finalità non è far reddito, la finalità è curare i cittadini, prestare un servizio. Questo non può essere così nelle case di cura private sotto forma di società per azioni, okay? Perché quelli devono produrre reddito.
Certo.
Ora, mettere sullo stesso binario queste due strutture ha fatto sì che anziché adeguarsi le case di cura alle logiche degli ospedali pubblici, fosse esattamente il contrario, per cui per starci anche nei costi con il sistema dei DRG, che insomma, non sto ad annoiare, ma è un sistema complesso, un algoritmo molto particolare per la retribuzione delle strutture sanitarie, ormai siamo arrivati a una situazione molto molto complicata e tutti ci accorgiamo, cioè adesso anche su patologie molto gravi i tempi di attesa sono molto più lunghi di quelli a cui noi milanesi eravamo abituati, cioè eravamo ben abituati, eravamo contenti della nostra sanità.
Giustamente, esatto, giustamente abituati.
E adesso non c'è più nessuna forma di contentezza, ma nemmeno, ripeto, rispetto a patologie gravi.
Assolutamente.
Sì, questo mi sembra che possa essere considerato un problema. E le indagini che io avevo svolto, soprattutto a cavallo fra il 2005 e il 2012, sono state quelli gli anni, poi la normativa è parzialmente cambiata anche a seguito delle indagini che abbiamo fatto, e hanno proprio dimostrato questo aspetto, che molte prestazioni venivano erogate del tutto fittiziamente soltanto per ottenere rimborsi, ma erano sempre case di cura private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che attraverso un po' di barbatrucchi riuscivano a ottenere rimborsi in debiti.
Certo.
A volte anche facendo del male alle persone.
Ecco. Esatto, anche in maniera lesiva, sempre sulla salute. Certo. Beh, intanto ascoltatori e ascoltatrici, mi sembra che insomma ci stiamo lentamente addentrando in temi che non sono lontani da quello che è la specificità di uscita di sicurezza, ma a breve ci ritorneremo con chiaramente una ripresa anche dei fatti della fredda cronaca di questi giorni, di quanto accaduto. Quindi io vi lancio anche l'invito, se poi voi volete lanciare così sui temi che stiamo affrontando, approfondendo con la dottoressa Tiziana Siciliano, scrivete come sempre al 331-6214-013 oppure se volete con una mail a diretta a @popolarenetwork.it. E intanto respiriamo un attimo.
Every morning, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Every evening, find me moaning. 'Cause of all the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Lord, I spend days and nights alone with my grief, and I pray, I really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every evening find me moaning, 'cause of all of the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Little
Torniamo in studio con la dottoressa Tiziana Siciliano, che è qui con noi, che abbiamo iniziato a dialogare su già tanti aspetti, tanti temi dell'economia italiana in qualche modo, no? Della città metropolitana, della Lombardia, città metropolitana di Milano chiaramente, della Lombardia, e abbiamo toccato il tema della salute, ma adesso, come dicevo, ci avviciniamo a un altro dei temi sempre approfonditi, affrontati nella esperienza della dottoressa Siciliano, che è quella degli incidenti, degli infortuni sul lavoro. E per questo appunto, come sempre, proviamo a partire dalla realtà, da quello che accade quotidianamente. Torniamo a lunedì 4, purtroppo è morto Marco Rocchini, che è un operaio di 49 anni, dipendente dell'HCA. È una ditta specializzata nel taglio dei nastri di alluminio. Marco è deceduto sul colpo dopo essere stato schiacciato da un pesante carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina mentre lui era a terra. E al momento ci sono due avvisi di garanzia per omicidio colposo e violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro. Riguardano Sabatino Colucci, che è il rappresentante legale dell'azienda, e Michele Di Marzio, che è l'RSPP, cioè il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, consulente esterno, come in tante realtà chiaramente viene nominato, non sempre un soggetto interno. E purtroppo sempre lunedì, in provincia di Avellino, un grave infortunio sul lavoro ha coinvolto una lavoratrice, in questo caso di 56 anni, dipendente di un'azienda pubblica, Irpin Ambiente, è l'azienda che svolge il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nella città. È accaduto questo infortunio mentre svolgeva il proprio servizio nella raccolta dei rifiuti. Sembra che sia rimasta incastrata con un braccio nel meccanismo dell'automezzo che viene utilizzato proprio per la raccolta dei cassonetti, che vediamo anche nella città di Milano. Questi sono solo due, ho preso questi due casi di inizio settimana, ma anche oggi ce ne sono stati altrettanti di diverse gravità, come sempre, come i dati dimostrano chiaramente. Però questa sera noi vogliamo, da Uscita di Sicurezza, ritornare su una strage che ha caratterizzato, purtroppo, come tanti altri episodi plurimi, l'anno 2024, una strage che è quella di Casteldaccia, che è accaduta il 6 maggio del 2024, quindi siamo esattamente, diciamo, a due anni, e dove morirono cinque operai. Epifanio Alsazia, tra l'altro uno di questi era un titolare di un'azienda che operava in subappalto, Giuseppe Miraglia, Roberto Ranieri, Ignazio Giordano, Giuseppe La Barbera. Loro sono stati purtroppo uccisi a causa di un'intossicazione acuta e letale, chiaramente, d'acido solfidrico, che stavano svolgendo durante, quindi, un intervento per disostruire una fogna, che è costato, tra l'altro, all'AMAP, che è la società partecipata dal comune di Palermo, che gestisce il servizio idrico e fognario, ecco, appena 300 euro questo lavoro, solo 50 euro oneri per la sicurezza. Però per ritornare a ricostruire anche la filiera dell'appalto che si è innescata, no, in questa strage. Riprendiamo le parole di Piero Ceraulo della filiera CGIL di Palermo, che appunto ci aiuta a ricostruire la filiera dell'appalto.
Quindi aver appreso la chiusura delle indagini, che comunque ha visto in questo anno e mezzo non solo quello che in prima fase era sostanzialmente identificato come unico responsabile, se vogliamo utilizzare questo termine, che stava in capo a un funzionario di AMA, quindi un funzionario dipendente di una partecipata pubblica del comune di Palermo. A questo, che all'inizio appunto delle indagini vedevano proprio lui coinvolto in quanto responsabile appunto legato all'appalto, si aggiungono altri 4 indagati, sempre all'interno, diciamo, della partecipata. Quindi la lettura, diciamo, processuale guarda in prima, diciamo, analisi una responsabilità che sta in capo all'appaltatore, perché ricordiamo che comunque questo appalto si era, come dire, messo in piedi con un sistema che è figlio di quello che è comunque il nuovo codice dei contratti, cioè un soggetto, una partecipata, quindi partecipazione pubblica, che indice una gara per un intervento di manutenzione all'interno di un sollevatore delle acque reflue, e ha visto in, diciamo, chiaramente come questo sistema prevede che intanto AMAP dà l'appalto, Tech Infrastrutture prende questo appalto, che era il soggetto che deteneva le diciamo caratteristiche e requisiti per poter partecipare a quell'appalto, che però a sua volta lo dà in subappalto ad un'altra società, che è la Quadrifoglio, che era quella azienda che non aveva i requisiti, che tra l'altro era stata proprio estromessa da una gara precedente per la stessa tipologia di lavorazioni che dovevano essere eseguite. Quindi proprio il gioco delle scatole, come noi lo definiamo, è supportato dal sistema normativo oggi vigente, ha fatto sì che alla fine questo lavoro è stato svolto da un'azienda che non aveva i requisiti. Ancora più grave è che i lavoratori non erano formati per fare quel tipo di intervento.
Ecco, questa era la voce di Piero Ceraulo della filiera CGIL di Palermo. Dottoressa Siciliano, ci ha ricostruito, ci ha dato la descrizione, no, della filiera, delle imprese coinvolte, dalla committenza all'ultimo subappalto, no, all'ultima impresa in subappalto. Questa è una dinamica che caratterizza ormai l'economia. C'è un'economia, certo, che si muove con numeri importanti.
Sì.
In questa dinamica di appalti pubblici e privati, no? Con le dovute differenze tra queste due realtà, che a volte poi si, come dire, hanno punti di contatto, no? Ma ecco, spesso condotte poi anche censurabili da un certo punto, dal suo punto di vista, mi verrebbe da dire, anche se, come dire, pensiamo, l'ho accennato all'inizio, alla gestione del territorio in qualche modo, no? Queste dinamiche di questi appalti, mi riferisco chiaramente in questo caso a appalti edili, no, che hanno a che fare con la costruzione, certo, e quindi con la gestione, l'urbanistica in un territorio. Ma ecco, dal suo osservatorio, dove nascono i problemi in questa economia degli appalti?
Dalle persone e dalla voglia di guadagnare. Molto spesso, è una domanda, quella che lei mi pone, me la sono sentita porre tante volte, ma è sbagliato il sistema degli appalti e dei subappalti? No, non sono mai sbagliate le leggi o la previsione. È sbagliato l'utilizzo strumentale e spesso illegale che delle norme si fa. Un sistema di appalti e di subappalti è previsto tranquillamente dal codice civile, dal codice degli appalti, rientra nelle regole, la possibilità di far intervenire in un accordo contrattuale soggetti che hanno competenze o possibilità di fornire prestazioni o servizi che il soggetto che ha vinto l'appalto non è in grado autonomamente di fornire. E perché no? Va benissimo, poi in un mondo di alta specializzazione. Il problema è sempre umano, tant'è poi la responsabilità penale è strettamente personale. è proprio di chi ritiene di poter utilizzare questi strumenti per trarne un guadagno ancora maggiore. Ora, questa strage, perché strage soltanto può essere definita, 5 operai che muoiono, tra l'altro mi riporta con grande dolore a un fatto altrettanto luttuoso che io ho seguito, certo, in prima persona, perché dove proprio il primo sopralluogo lo fece io, e ricordo perfettamente questi 4 corpi, insomma, in fondo a questa vasca, insomma, una scena per me indimenticabile, veramente gravida di dolore.
Quello che è accaduto
alla Lamina, a questa società, alla società Lamina qui a Milano, dove 4 operai morirono per una intossicazione acuta da argon, che era un gas che veniva utilizzato per la lavorazione.
Nel 2018 questo?
Nel 2018, sì. Sono passati tanti anni, ma l'immagine è viva come fosse ieri. Allora, io della strage siciliana ovviamente nulla so se non dai giornali, ma quello che emerge con grandissima chiarezza è che sia in questa situazione sia nella situazione di Lamina, gli operai, in una situazione di grande stress e di grande emergenza, e nel caso di Lamina lo so di per certo perché c'erano dei congiunti che erano stati soccorsi, anche tra l'altro stiamo parlando di operai con esperienza, perché uno di questi era il responsabile per esempio per la sicurezza, voglio dire, stiamo parlando. Allora, il fatto che in una situazione di emergenza ci si dimentichi totalmente o si ignorino delle regole di prudenza, salva vita, di immediata percezione, significa una cosa soltanto, che la formazione non è stata sufficiente, perché la formazione a questo deve servire, non nell'ordinario, dove le cose in genere quasi automaticamente vanno bene. La formazione deve servire soprattutto nel momento dell'emergenza, dove ti scatta una sorta di automatismo, perché tu quel gesto l'hai appreso, l'hai introiettato e sei in grado di ripeterlo in
automatico.
Sì, in automatico. Ora, che con tutto quello che si sa, con l'esperienza comune, che delle persone che lavorano con fumi tossici, che sia l'argon o che siano i fumi di uno scarico fognario, non abbiano sviluppato un automatismo di protezione rispetto a esalazioni benefiche che li ucciderebbero in pochi secondi, perché la perdita di coscienza è quasi immediata, è per me straordinario. Cioè, ma che formazione c'è stata? Che formazione hanno avuto per dimenticare in maniera così clamorosa qualunque regola ragionevole di prudenza? Perché il tema della formazione è il vero grande, enorme problema. C'è tutta un'area che riguarda ovviamente il datore di lavoro e nella corretta predisposizione dei mezzi antinfortunistici nel rispetto della normativa. Dopodiché c'è un'area altrettanto importante che certamente deve essere approntata dal datore di lavoro, ma che fa parte proprio della capacità del lavoratore di comprendere che cosa può tutelarlo.
Certo.
Dopodiché le norme di sicurezza sono state inventate per proteggere il lavoratore, persino il lavoratore, dalla sua stessa temerarietà. Vero. Però non sfidiamo la sorte, mettiamo almeno il lavoratore in condizione di capire che cosa sta facendo.
Esatto, perché poi la formazione è strettamente connessa alla valutazione dei rischi specifici di quella lavorazione.
Ma certamente, ma
no?
Certamente.
Quindi presuppone che il datore di lavoro, poi coadiuvato dalle altre figure della prevenzione, metta in atto. E
certamente,
qui,
in un mondo sempre più tecnologico, dove ovviamente anche la conoscenza delle dinamiche, per esempio di molti macchinari, è veramente destinata a pochi che comprendano realmente. Quindi ovviamente chi ha il potere di fare la differenza la deve fare utilizzando tutti i mezzi che ovviamente sono a sua disposizione per proteggere i lavoratori, perché il lavoratore va protetto. Questo
esatto,
è indiscutibile.
E qui emerge, appunto, lo diceva le parole di Piero Ceraulo della filiera, ci metteva in, sottolineava proprio la mancanza di formazione di questi lavoratori, e aggiungo anche la mancanza dei dispositivi di protezione. In questo caso emergeva che non erano stati dotati dei dispositivi
maschere, sì, sì, esatto, sì, certo.
Poi non basta la mascherina classica.
No, no, ci vuole la maschera che esatto, ti consente di respirare in mezzo al fumitosi. Cioè.
E queste sono tutte caratteristiche di una fragilità, a mio avviso, di una più che fragilità, di una frammentazione del processo produttivo. Questo astraendoci adesso un attimo dalla strage di Casteldaccia, ma che hanno molto in comune con quello che mi pare di osservare anche in altri contesti. Cioè,
certo,
seppur c'è una legittima, normativamente parlando, no, possibilità di agire l'appalto e di avvalersi anche di altri soggetti che hanno,
certo,
competenze specifiche, qui però torniamo alle patologie che arrivano sulla scrivania e che magari ha visto in questi 40 anni. In questa dinamica degli appalti però, lo diceva un po' prima, anche lei lo accennava, cioè c'è una stortura, no? Piegare le norme a vantaggio poi di imprese che hanno quell'obiettivo unico, no? La massimizzazione del profitto, e quindi cercare di comprimere tutto quello che determina costi.
Ma certo, cioè, ogni tanto accade di vedere cose formidabili, cioè appalti vinti da imprenditori che a fronte di lavori enormi hanno due dipendenti. Dice, ma come fai con due dipendenti a fare tutto il lavoro che ti sei assunto l'onere di svolgere? Ovviamente scatta immediatamente questa catena infinita di subappalti che vanno a compensare le carenze di requisiti, perché ogni tanto l'assenza di requisiti è proprio dall'origine. Il problema però potrebbe essere anche come dire ragionevole. Il problema è che tutto poi va al risparmio, per cui ovviamente vai a cercare chi compensa i vuoti della tua organizzazione aziendale ai costi più bassi possibili, perché diventa ovviamente una questione di redditività dell'affare che tu hai in corso. Ma se tu abbassi troppo la soglia, ovviamente, di quello che sei disposto a spendere, ovviamente ti ritrovi gente non formata, gente incapace, gente che forse non sai neanche da che parte è venuto fuori, persone impreparate. E il rischio di impresa, purtroppo, svolto assai malamente, assai malamente.
Torniamo tra un attimo. Torniamo in studio per rioccuparci, ritorniamo sulla strage di Casteldaccia, ma aggiungiamo un elemento, o meglio una voce a quello che Piero Ceraulo e noi abbiamo provato in qualche modo ad approfondire, è la voce di Chiara Raneri, che è purtroppo la figlia di Roberto Ranieri, uno dei 5 lavoratori che sono morti nella strage del 6 maggio del 2024, e appunto dopo 2 anni abbiamo provato a chiedere insomma cosa sta attraversando.
Un lutto non è una cosa che si attraverso, si metabolizza in un tempo circoscritto, ecco, sentirne parlare a volte non è la stessa cosa rispetto a viverlo. Attraversare, ecco, questo lutto è una cosa che si impara di giorno dopo giorno. Sicuramente mio padre non avrebbe mai voluto tristezza o tutto il dolore che comunque va attraversato. Infatti io mi trovo ad essere in prima linea in quella che è la battaglia per diminuire questo fenomeno incredibile delle morti sul lavoro, che proprio oggi al TG dicevano appunto che la Sicilia, nel ricordare Casteldaccia, dicevano che la Sicilia è la regione in Italia in cui c'è il più alto tasso di morti sul lavoro. Piuttosto, rispetto che avere un'attenzione maggiore man mano che aumentano gli incidenti, la cosa è quasi come se stia diventando una cosa normale, quindi da parte delle istituzioni non è che c'è un aumento dell'interesse. Quindi io mi trovo a essere in prima linea insieme a tutti gli altri familiari delle vittime, soprattutto i figli di Ignazio Giordano. Mi trovo a essere forte sotto questo punto di vista, ma sicuramente ci sono tanti momenti difficili, ci sono momenti in cui anche solo una canzone ti fa, ecco, ricordare e ritornare troppo indietro in quello che è stato questi 2 anni, e quindi ci sono questi momenti di scoraggiamento. Però ad oggi io posso dire che io e tutti gli altri familiari delle vittime sicuramente siamo molto delusi da come si stanno evolvendo le indagini, o meglio la giustizia, una giustizia che si sa bene quanto sia lenta in Italia, ma che ancora una volta conferma essere deludente, perché come tutti i giornali e come è stato detto più volte in TV, il nostro processo è stato rinviato, il processo preliminare di marzo è stato rinviato a luglio, il che è una cosa molto molto grave, perché sta a indicare per mancanza del giudice o comunque situazioni, diciamo, che lasciano il tempo che trovano, perché sta a indicare davvero che c'è, penso, menefreghismo. Ecco, io mi permetto di usare parole molto dure, così come ho fatto in tutte le interviste finora, perché da 2 anni a questa parte sono stata pacifica, o comunque ho provato ad avere pazienza, ho provato ad utilizzare parole non troppo forti sia nelle interviste sia anche quando sono andata per 2 volte alla Camera dei Deputati per gli Stati Generali di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Però ad oggi sono molto stanca e molto arrabbiata. Questa mattina abbiamo fatto una commemorazione proprio a Casteldaccia, vivendo prima la messa nella cattedrale, e poi siamo andati nel luogo dell'incidente, che adesso chiaramente è chiuso, in cui c'è uno striscione con le foto delle 5 vittime. Siamo andati lì, ecco, per un momento di commemorazione insieme agli altri familiari, e devo dire che per la prima volta in 2 anni ho sperimentato una forte rabbia, una grande rabbia. Non è nel mio carattere essere così, diciamo così, esternare così facilmente la rabbia, però quello che ho vissuto questa mattina ha fatto sì che io fossi molto arrabbiata. Infatti ci tengo tanto a ripetere queste parole. Sono arrivata sul luogo dell'incidente, e ovviamente nel vedere tutte le famiglie lì, nel rivedere quel luogo, rivedere il viso di mio padre su quel poster, il suo nome, e vedere anche i figli di 2 delle vittime della strage, che sono molto piccoli, bambini che credo che abbiano 5 anni, bambini che cresceranno senza il loro padre, ovviamente ho iniziato a piangere, c'è stata tanta commozione. Poi qualcuno mi ha fatto notare una cosa che non avrei voluto notare, o comunque non credevo che mi potesse procurare tutta questa rabbia. Adesso, a distanza di 2 anni, sul cancello della cisterna, del luogo in cui c'è stato questo incidente, hanno ovviamente affisso i cartelli per la sicurezza, i cartelli dell'AMAP, in cui c'è scritto luogo confinato, divieto d'accesso solo se consentito. Poi internamente c'è un altro cartello che riporta scritto: bisogna accedere con i dispositivi di sicurezza di cui i lavoratori devono essere muniti. Insomma, dei cartelli che mi hanno fatto imbestialire, perché per mettere dei cartelli del genere, quindi si presuppone un controllo, no? Dovevano morire 5 persone, doveva esserci proprio mio padre e dovevano esserci i padri di quei bambini che erano là, che piangevano, coscienti del fatto che il loro padre è morto. Quindi questa rabbia mi ha completamente completamente invasa, tanto che dico che chi dovrebbe fare qualcosa si deve solo vergognare. Vorrei che questa voce arrivasse quanto più possibile lontano, solo ed esclusivamente perché avere una giustizia e avere dei colpevoli e avere delle risposte su questo incidente non può riportare in vita né mio padre né nessuna delle altre vittime, però può dare un minimo di consolazione nel dire: papà, ti ho fatto giustizia, è stata fatta giustizia. Questa è l'unica consolazione che noi chiediamo, e che da parte di chi dovrebbe fare qualcosa effettivamente non lo fa. Chi dovrebbe fare qualcosa, secondo me, dimentica che dietro a un fascicolo, dietro a dei numeri, perché purtroppo si parla di numeri, si parla di un alto tasso di incidenti sul lavoro in cui veramente le persone diventano dei numeri, delle percentuali, si dimenticano che dietro a queste percentuali ci sono delle persone, delle famiglie che soffrono. Quindi io mi chiedo con quale faccia il giudice o comunque chi di dovere ha dovuto rimandare questo processo di marzo, continuando a dilatare un dolore che comunque è abbastanza forte.
E questa è la voce, le parole di Chiara Raneri, che ci riportano, dottoressa Siciliano, a un bisogno di giustizia che si infrange poi purtroppo con quella che è la realtà, mi verrebbe da dire forse non casuale, la condizione anche della giustizia oggi, in cui in qualche modo viaggia. Lei ha lasciato qualche mese fa, insomma, il Tribunale di Milano, notizia giornalistica ormai già diffusa anche, e non penso diversa sia la situazione del Tribunale di Palermo, insomma, delle difficoltà in cui versa il Tribunale nella sua macchina, nel suo procedere, nel gestire anche delle risposte.
Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, ovviamente i primi a dolercene siamo noi che abbiamo operato, quelli che operano attualmente nella giustizia. Io nelle parole della signora colgo tantissimo dolore e io non posso far altro che unirmi al suo dolore, ma colgo anche un'esasperazione che è la stessa esasperazione che provano tanti cittadini e che io spesso ho colto. Esasperazione che però viene diretta a soggetti che non sono i responsabili. Allora, premesso che ci saranno ovviamente dei magistrati a cui può essere addebitata pigrizia, lassismo, una percentuale paragonabile a quella di tutte le altre categorie umane, questo magistrati sono esseri umani, però mediamente addebitare alla magistratura i guasti di una, ritengo, precisa scelta politica che in tutti questi anni non ha mai fornito al comparto giustizia i mezzi adeguati per proteggere, questo francamente mi sento di rifiutarlo. Perché il Tribunale, la Procura di Milano, in realtà che io conosco perfettamente, manca di tutto. L'unica cosa che rimane è la buona volontà dei magistrati e un forte spirito di abnegazione. Parlo di Milano, ma sono certa che sia una realtà che è diffusa in tutta Italia. Noi, come magistrati a livello europeo, siamo quelli che hanno il maggior numero dei fascicoli, ma nonostante abbiamo il maggior numero di fascicoli, siamo quelli che riescono a produrre più risultati in termini di definizione dei processi. Significa un grosso lavoro, un grosso impegno, una grossa abnegazione. Dopodiché questo non può bastare, è evidente, è il sistema giustizia che va riformato, e non va riformato a colpi di insensati referendum, mi consenta, proprio insensati, cioè io ho fortemente combattuto la battaglia per il no, ma una battaglia a favore dei cittadini che va combattuta in termini di efficienza. Efficienza vuol dire personale, vuol dire strutture, vuol dire attrezzature tecniche che siano adeguate. Si parla di informatizzazione, ma voglio dire, ancora un po', insomma, abbiamo i computer a manovella. Ora, di cosa stiamo parlando? Dopodiché è facile addebitare le colpe al magistrato che ha rinviato un processo da marzo a luglio. Certo, capisco la frustrazione di chi aspetta una risposta, ma la signora ha detto ha dovuto rinviare. Sono certa che il collega abbia dovuto rinviare e che non abbia avuto nessun interesse, ma anche nessun vantaggio a tenersi un procedimento pendente, a rinviarlo a luglio. Ma perché? Non ha senso. Una giustizia efficiente ti consente di celebrarli i processi e di celebrarli in tempi ragionevoli. Certo, se gli hanno cambiato i cancellieri, se non ci sono le aule, se non riescono a comporre un collegio, io non lo so che cosa sia successo, certo. Però sono i problemi che affrontiamo tutti i giorni, tutti i santi giorni.
E che minano poi quella risposta.
Ma totalmente, non c'è nessuna risposta, ogni tanto, oppure c'è talmente tardiva da essere addirittura uno schiaffo nei confronti di chi questa risposta ha aspettato per tanti anni.
Certo, e no, infatti è assolutamente è un tema veramente interessante, ma purtroppo noi abbiamo un countdown che ci sta stringendo. Io prima di chiudere vorrei riascoltare le ultime parole di Chiara Ranieri, che ci aggiunge un elemento che è quello di una costruzione di una rete tra i familiari delle vittime all'intorno a un'associazione che sta cercando di portare avanti iniziative e rivendicazioni. Sentiamo Chiara.
Sì, abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati e guidati in questo percorso dai sindacalisti della CGIL che ci hanno spinto, nella persona di Piero Ceraulo, che ci tengo a menzionare perché lo voglio ringraziare, ci hanno spinto a creare questa associazione Vittime sul Lavoro, la prima in Italia, è fatta di familiari, che è un modo per fare rete. Noi cerchiamo di contattare anche tutti quelli che purtroppo nella nostra isola si trovano a vivere la morte di un proprio caro sul lavoro, come ad esempio l'ultima, quella della strage che c'è stata, certo. E l'incidente sul lavoro che c'è stato a Palermo, insomma, e cerchiamo di fare rete tra di noi, intanto per un sostegno che è anche un sostegno emotivo, un sostegno di persone che si capiscono, perché tanti amici, tante persone possono capirti, ma non fino in fondo se non lo vivono. Quindi questo ci aiuta a, sicuramente ci aiutiamo tra di noi a vivere, ad attraversare questi momenti e questo lutto. Poi cerchiamo di portare avanti tante iniziative, ci premuriamo di organizzare appunto queste delle giornate di commemorazione, siamo stati per la giornata della sicurezza sul lavoro che è stata a fine aprile, siamo stati a Palermo con tutti i sindacati davanti al Palazzo della Regione e abbiamo avuto la possibilità di incontrare in un tavolo anche insomma il capo di gabinetto della Regione Sicilia e abbiamo avuto l'opportunità di parlare un po' e di confrontarci, sperando che non siano solo parole, ecco, perché più volte abbiamo richiesto di ricevere in merito alla questione di salute e sicurezza sul lavoro, abbiamo chiesto di ricevere il capo della Regione, ovviamente questa cosa ci è stata negata, rimproverandoci anzi il fatto che chiunque ci venga mandato ha comunque una sua autorità. Ecco, l'autorità secondo me è una cosa che si verifica nel momento in cui ci sono dei provvedimenti, delle cose che vengono effettivamente fatte. Sicuramente governare non è facile, sicuramente ci sono tantissime problematiche che escono fuori, però se la Sicilia è la regione in Italia che ha più incidenti sul lavoro, significa che c'è un problema di fondo, significa che il lavoro è troppo precario, significa che ci sono troppe dinamiche così tanto ingarbugliate da permettere che la gente muoia ancora di lavoro. Sicuramente c'è chi in questi due anni proprio sull'ascolto e sull'attenzione è stata presente, prima fra tutte l'onorevole Chiara Gribaudo, che è il capo della commissione d'inchiesta, proprio ha scritto una relazione su Casteldaccia, insomma è colei che si sta occupando e si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti gli stati generali convocati per la prima volta lo scorso anno, quest'anno sono stati convocati nuovamente, ecco, sono presieduti da lei, e lei è una persona che intanto ha un'umanità fuori dal comune e poi sta provando a fare qualcosa. La relazione non è nemmeno stata chiusa ancora, per diciamo apertamente lei l'ha dichiarato, perché alcune parti dell'opposizione diciamo non avevano idee contrastanti in merito al discorso di appalti e subappalti. Questo cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che anche quando qualcuno vuole fare del bene, purtroppo in questa società è sempre comunque ostacolato. Oggi è stata presente anche a Casteldaccia un membro della giunta comunale di Palermo e ci siamo stupiti di come per esempio il sindaco o persone di una certa rilevanza in un incidente del genere su Casteldaccia, in cui il comune di Palermo a mio avviso ha una responsabilità visto tutto quello che c'è stato, è brutto che non ci sia la presenza da parte di istituzioni. Sul perché mi faccio tante domande, ecco, però sotto questo punto di vista c'è chi vuole fare del bene e c'è invece chi forse pensa pensa che tutto questo è solo una delle tante cose da fare, però ecco, è molto triste. Per fortuna c'è chi tra i sindacati, i nostri sindacalisti della CGIL, che veramente si stanno spendendo tanto e che cercano di aiutarci con sussidi allo studio, tutta una serie di bonus e di sostegni proprio economici che grazie al sindacato noi stiamo ricevendo per poter continuare a studiare, soprattutto i ragazzi più piccoli che hanno ancora un percorso di studio davanti, quindi perché loro hanno fatto una borsa di studio che va dalle medie, e quindi molti ragazzi, figli di queste vittime, hanno avuto questa opportunità, ecco, di poter continuare a studiare, di essere ben sostenuti sotto questo punto di vista.
Dottoressa Siciliano, siamo proprio agli ultimi due minuti e poi dobbiamo lasciare la linea. Lei fuori onda mi diceva una cosa che secondo me è significativa e che vale la pena ricordare e far ascoltare anche agli ascoltatori e ascoltatrici, che magari è dirompente, però...
volevo una mia considerazione, ovvero c'è stata tantissima attenzione mediatica, e per carità non sto facendo una graduatoria del dolore, sto parlando ovviamente di tragedie in un senso o nell'altro, perché io ho grande rispetto per il dolore di tutti quanti, ma i femminicidi che colpiscono così tanto l'attenzione, che riempiono i nostri media, l'anno scorso sono stati circa 300. I morti sul lavoro sono stati 1450. Ora, io capisco che mediaticamente un'uccisione di una madre, a opera del compagno, all'interno della famiglia, che è un'istituzione un po' sacra, di protezione, possa fare impressione, ma 1450 morti vuol dire 4 morti al giorno. Senza parlare i 500.000 infortuni sul lavoro, buona parte dei quali che danno luogo a invalidità, che gravano enormemente sul pubblico perché verranno pagati per sempre con denaro pubblico. Ma non si può pensare di proteggere dal dolore, soprattutto che proteggere l'economia, perché diventa anche una scelta economica. E non ho parlato delle malattie sul lavoro, le cenerentole, esatto, di cui non si parla mai, ma che sono ancora più lesive degli infortuni, e anche quelle vogliamo preoccuparci, perché qua sembra che abbiamo i titoli dei giornali che sono pieni o di supposti errori giudiziari, che io non voglio neanche prendere in considerazione, oppure di femminicidi. La nostra realtà è questa, e no,
È ben più complessa, però l'invito lo raccolgo. Vogliamo parlarne? Parliamone in Uscita di Sicurezza in una prossima occasione.
D'accordo.
Grazie, noi siamo veramente arrivati al termine e quindi, ascoltatori e ascoltatrici, io intanto vi do appuntamento non al prossimo giovedì, perché Radio Popolare cambia il palinsesto per campagna abbonamenti e quindi ci rivedremo al successivo. Intanto continuate l'ascolto sulla linea di Radio Popolare. Ciao!